Grazie Franco. Allora, soltanto un attimo. Innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per l'affetto che mi avete manifestato in occasione del mio nono anniversario di matrimonio. E sono grato perché avete veramente manifestato tanto affetto. E quello che è stato fatto nei nostri confronti è stato sicuramente ben gradito. Volevo condividere con voi quest'oggi una meditazione dal titolo Una sfida che Dio ci lascia. Quello che vedremo quest'oggi si collega perfettamente anche con l'intervento che ha fatto poco fa nostro fratello Paolo. Vi invito ad aprire quindi la scrittura nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 11. Leggeremo i primi 5 versetti. Ecclesiaste, capitolo 11. Leggeremo i primi 5 versetti, seppure le nostre considerazioni verteranno prevalentemente sul versetto 1. Troviamo scritto, getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a sette e anche a otto, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, la rimane. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Getta il tuo pane sulle acque. Prima di esaminare questa frase, dobbiamo vedere i vari riferimenti nella scrittura. Che riguardano il pane e le acque. La parola pane nella scrittura è molto presente, ci sono ben 278 riferimenti in tutta la Bibbia. Che cos'è il pane e che cosa rappresenta? La prima definizione, che è quella più ovvia, è che il pane è un cibo, un alimento fondamentale per il nutrimento fisico dell'uomo. Ed era un alimento anche di facile conservazione. Se voi andate a vedere, per esempio, nel libro della Genesi, al capitolo 21, il momento in cui Abramo manda via Agar e Ismaele, voi potrete leggere che Abramo manda via Agar con acqua e con pane. Era l'alimento più semplice da portare con sé, perché considerate anche le temperature particolarmente calde. Un qualsiasi altro tipo di cibo si sarebbe più facilmente deteriorato. Il pane invece è particolarmente più resistente e agli occhi ancora oggi di tante persone rappresenta un alimento completo. Vediamo inoltre che il pane è e rappresenta il frutto di una fatica. Questo ci collega a Genesi al capitolo 3, quando Dio giudica il serpente Eva e Adamo prima della cacciata dell'Eden e davanti ad Adamo usa parole particolarmente forti. Dice: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, ti produrrà spine e rovi. E poi dice: mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Quindi qui non c'è soltanto il pane nel suo basilare significato alimentare, è collegato al frutto di una fatica. Lo mangerai sì, però con fatica, con sudore. Devi faticare per ottenere questo pane, per poter quindi mantenere la tua famiglia. Il pane inoltre rappresenta anche la situazione dell'uomo naturale. Questi versetti dobbiamo leggerli. Teniamo il segno in Ecclesiaste e venite con me nel libro dei Proverbi, basta sfogliare poche pagine indietro, Proverbi capitolo 4, versetto 17. Il modo in cui lo stesso autore del libro dell'Ecclesiaste tratta il pane in questo libro è particolarmente significativo perché raggruppa molto tutti gli aspetti sociali dell'umanità. Proverbi capitolo 4, versetto 17, si parla di peccatori, sta scritto: essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Qui non si parla quindi del pane in senso letterale, si parla del pane in un senso metaforico, il pane dell'impietà, il pane del peccato, il vino della violenza. Sta parlando di quelle persone che impostano la propria vita secondo il proprio raziocinio, senza tenere alcun conto della società che li circonda e ovviamente di conseguenza senza tenere conto dell'esistenza di un Dio a cui un giorno ogni singolo essere umano dovrà rendere conto. In Proverbi, capitolo 23, versetto 6, Proverbi 23, versetto 6, noi troviamo scritto: non mangiare il pane di chi ha l'occhio maligno, non desiderare i suoi cibi delicati. Qui c'è un consiglio diverso, qui c'è un consiglio che è sicuramente molto adatto anche a noi credenti. Dobbiamo fare attenzione perché chi ha l'occhio maligno presenta un pane particolarmente gustoso. Sembra quasi di ricordare la tentazione nel giardino dell'Eden. Dio aveva dato un'indicazione precisa verso quel frutto che non doveva essere mangiato e il serpente, seducendo Eva, riuscì a conseguire il suo principale obiettivo. Dopo quel dialogo Eva cominciò a vedere il frutto in un occhio diverso. Questo frutto era particolarmente bello, non era fatto male, era desiderabile per acquistare conoscenza. E sappiamo purtroppo poi come è andata a finire. Qui c'è un qualcosa di simile. Stai attento, perché il pane di chi ha l'occhio maligno presenta una potente seduzione. E non c'è soltanto il pane. Ci sono tanti cibi delicati. Questo vuol dire che è molto facile cadere in questo tipo di tentazione. E ancora in Proverbi, al capitolo 28, il versetto 21, sfogliando sempre poche pagine più avanti, noi troviamo scritto: avere dei riguardi personali non è bene. Per un pezzo di pane l'uomo talvolta diventa colpevole. Qui c'è un assoluto. Questo versetto è adatto per ogni persona di ogni categoria sociale. Può riguardare il povero che, trovandosi in una situazione particolarmente difficile, può essere tentato a prendere un pezzo di pane a condizione di commettere qualcosa di peccaminoso, ma riguarda altrettanto una persona particolarmente benestante che può essere tentato di amplificare la propria ricchezza ma macchiandosi di un peccato. Quindi nel libro dei Proverbi il pane assume una connotazione veramente molto forte. È un qualcosa a cui noi dobbiamo prestare una grande attenzione. Veramente il pane non ha soltanto una connotazione negativa, ma rappresenta anche la benedizione di Dio verso coloro che gli appartengono. Nel Salmo 37, 25 ne troviamo scritto: io sono stato giovane, sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane. Qui il pane certamente, oltre ad avere il suo significato più letterale, rappresenta anche la benedizione di Dio. Attenzione, il giusto, per definizione, per posizione spirituale, non è abbandonato. Di conseguenza, avrà sempre il pane necessario per poter andare avanti, essere di buona testimonianza nel mondo in cui vive, poter mantenere serenamente la propria famiglia. E quando ho fatto questa considerazione non ho potuto fare a meno di ricordare le parole del re Agur in Proverbi 30. Quest'uomo è stato dotato di un'intelligenza straordinaria. Aveva detto: Ho chiesto al Signore, cibami del cibo che mi è necessario. Come voleva dire, non darmi di più che il mio, perché il mio cuore non arrivi a rinnegare. Il pane per i credenti rappresenta quanto di più buono ci possa essere per poter mantenere la propria famiglia, per poter vivere una vita dignitosa su questa terra, nonostante il mondo in cui noi viviamo sia pesantemente macchiato dal peccato, ma il pane, cari fratelli e care sorelle, rappresenta anche la nostra comunione con Dio e la nostra comunione tra fratelli e sorelle. Gesù in Luca 22 prese del pane, dopo aver reso grazie lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E l'apostolo Paolo in Prima Corinzi capitolo 10 riprenderà questo insegnamento del Signore, arrivando a dire: il calice della benedizione non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Un'espressione fondamentale, perché rappresenta la nostra comunione orizzontale, la nostra comunione con la persona di Dio, è la nostra comunione orizzontale, la nostra comunione reciproca che siamo chiamati a onorare. E in ultimo, ma non meno importante, il pane rappresenta Cristo stesso. È stato Gesù in Giovanni al capitolo 6 a dire: io sono il pane della vita. Chi mangia di questo pane vivrà. E chiaramente non si sta parlando di un mangiare letterale, ma si sta parlando di dare la propria vita al Signore diventando figli di Dio. Un ragionamento a parte invece meritano le acque. Chiaramente, come per il pane, il suo principale significato è quello più letterale. La raccolta delle acque indica il mare. Basta leggere le prime parole della Bibbia, quando in Genesi 1:10 sta scritto che Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Un ulteriore significato delle acque: le acque rappresentano il giudizio di Dio. Lo vediamo in Genesi 6, quando Noè costruì l'arca e Dio disse: sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Quindi, da un lato, se le acque rappresentano il giudizio di Dio, un altro significato è questo: essere tratti fuori dalle acque è sinonimo di salvezza. Il salmista nel Salmo 69 per ben due volte dice al versetto 1: salvami, o Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima. E il versetto 14 dice: liberami da chi mi odia e dalle acque profonde. In altri contesti noi siamo abituati a leggere che il Signore ci ha tratti dal pantano fangoso, ma anche le acque profonde rappresentavano la nostra immersione nel peccato. C'è un altro significato delle acque, questo lo troviamo in Apocalisse capitolo 17, e questo significato si adatta particolarmente al nostro testo principale di Ecclesiaste 11 versetto 1. In Apocalisse 17 c'è uno dei sette angeli che avevano le sette coppe dei giudizi di Dio, che a un certo punto dice a Giovanni: ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. Quali sono queste molte acque? Lo spiega poi al versetto 15. È lo stesso angelo a dire a Giovanni: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Quindi le acque rappresentano le folle, le genti, l'umanità. Veniamo ora al nostro versetto 1 di Ecclesiaste 11. Getta il tuo pane sulle acque. Facciamo una somma di quanto abbiamo detto finora. Perché da un punto di vista strettamente superficiale sembra una richiesta un po' insolita. sembra quasi il voler perdere il frutto di una fatica. Ho ottenuto questo col sudore del mio volto e ora devo gettarlo via? Sembra uno spreco, considerato anche che il pane gettato in acqua è destinato inevitabilmente a sfaldarsi, seppur non in modo così immediato. Gli studiosi che hanno esaminato il libro dell'Ecclesiaste hanno dato due possibili interpretazioni. La prima riguarda il fatto che con questa espressione il re Salomone volesse invitare i suoi sudditi a investire maggiormente nel commercio marittimo. Ora, considerato quello che è stato il regno di Salomone, un regno di pace, un regno di grande potenza, non possiamo del tutto escludere questo invito, sebbene io personalmente questo invito non lo trovi molto adatto al contesto dell'Ecclesiaste. Può essere un qualcosa di accettabile sicuramente, se vediamo quella che è stata la vita di Salomone e il suo regno. Però io personalmente sposo più la seconda possibile interpretazione, quella che dice che questo invito sia un invito diretto da parte del Signore a condividere i beni che lui dà a ogni suo figliolo con chi si trova nel bisogno. Certamente il libro dell'Ecclesiaste, come ogni altro libro della scrittura, è ispirato e quindi noi sappiamo che ogni scrittura è direttamente ispirata da Dio e utile a insegnare, a correggere. Dobbiamo capire perché c'è questo invito a gettare il pane sulle acque. Ed è qui la sfida che Dio ci sta lasciando. Perché il versetto 1 va avanti e non dice getta il tuo pane sulle acque perché lo ritroverai tra pochi secondi, lo ritroverai tra pochi minuti, aspetta qualche settimana, pochi giorni. No, dopo molto tempo lo ritroverai. Ecco la sfida. Molto tempo è un'espressione molto generale, può voler dire anche tanti anni. Non c'è spazio per il tutto e subito. Noi non siamo molto inclini ad aspettare, soprattutto quando ci troviamo ad affrontare determinati problemi nella nostra vita. Vogliamo che quel problema passi il più velocemente possibile. E non è così. Dio vuole insegnarci ad aspettarlo. Lo stesso consiglio che il giovane saggio Eliù disse a Giobbe dall'alto della sofferenza di quest'ultimo: quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Ma perché? Perché dopo molto tempo lo ritroverai? Perché vedete, se c'è una cosa che il Signore vuole fare verso i suoi figlioli, è quello di darci una ricompensa. L'Apostolo Paolo in Prima Corinzi capitolo 3 versetto 8 dice: colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Dio dice: io ti voglio dare un premio. Per quanto possa essere straordinaria la salvezza di cui noi oggi siamo partecipi ed è stato abbondantemente dichiarato nelle nostre preghiere, Dio vuole dare un premio. E l'Apostolo Paolo insiste in più epistole sull'aspetto della ricompensa, sull'aspetto del premio. Ai credenti di Filippi dirà: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Partecipa di questi grandi beni a chi ti sta intorno, perché Dio vuole darti una ricompensa. E ora esaminiamo un attimo il versetto nel contesto. Perché? Perché noi obiettivamente non sappiamo cosa accadrà neanche tra 2 minuti nella nostra vita. Dio ci insegna a usare con saggezza quello che ci dà. Che sia qualcosa di materiale o qualcosa di spirituale, anche un dono spirituale, noi siamo chiamati a renderlo partecipe, ovviamente con il giusto aspetto di sottomissione e riverenza al nostro grande Salvatore. Perché? Perché dopo molto tempo lo ritroverai. Non vuol dire necessariamente riottenere quello che tu hai detto, quello che tu hai dato. vuol dire ritroverai, nel senso di avrai una ricompensa. Ci saranno tanti eventi, alcuni brutti, alcuni belli, ma il modo in cui tu rendi partecipe dei beni che Dio ti dà, quello darà una grande ricompensa. Sarà una potente testimonianza ai non credenti che ci stanno intorno e sarà di grande edificazione alla famiglia spirituale, la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Mi avvicino alla conclusione considerando un ultimo aspetto. La nostra responsabilità davanti a questi versetti, davanti a quanto abbiamo visto fino ad oggi. Il primo aspetto che noi dobbiamo considerare è che siamo chiamati a credere a ciò che ci è stato rivelato oggi. Nel libro dei Proverbi, capitolo 11, noi troviamo scritto: c'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Insegnamento che l'Apostolo Paolo riprenderà in Seconda Corinzi. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo. C'è la nostra libera scelta, ma attenzione, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Un secondo insegnamento: dobbiamo guardarci attentamente dalla nostra razionalità, perché se leggiamo il nostro testo principale con il nostro raziocinio, noi non lo getteremo questo pane sulle acque. E qui suona forte il richiamo di Gesù nel Sermone sul Monte: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. È quello che Dio vuole esattamente dare. Vuole dare delle ricompense. Il tribunale di Cristo esiste anche per questo motivo. Un terzo insegnamento: noi siamo chiamati a fare il bene, sempre e comunque. Il Signore Gesù è andato oltre, perché fare del bene alle persone a cui noi vogliamo bene è molto facile. Il Signore Gesù ha voluto approfondire questo insegnamento, ha voluto dire: amate anche i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande. È tutto collegato sempre alla ricompensa. Quarto insegnamento, questo ci riguarda molto da vicino: realizzare che siamo benedetti da Dio e ringraziarlo con tutto il nostro cuore. C'è chi fa ricco e non ha nulla, e c'è chi fa il povero e ha grandi beni. Sempre Salomone lo dice. E sempre Salomone, verso la fine dei suoi giorni, proprio mentre scriveva questo libro dell'Ecclesiaste, dice: io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio del rallegrarsi, del procurarsi del benessere durante la loro vita. Ma se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Dio ci dà dei doni, anche pratici, anche molto utili per noi. Un ultimo insegnamento: condividere con gli altri ciò che Dio ci ha dato. Contestualizziamo tutto questo nel contesto ecclesiale. L'Apostolo Pietro dice: come buone amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette a servizio degli altri. Perché? Ciascuno. Perché ogni credente ha un dono spirituale, ne ha almeno uno. Quindi questo dono che tu hai ricevuto lo metti a servizio degli altri. È proprio sempre Paolo: a ciascuno è stata data la manifestazione dello Spirito per il bene comune, ma tutte queste cose le opera quell'unico medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. E in ultimo, ma non meno importante, un versetto che leggiamo insieme, e concludo con questo versetto. Prima Giovanni, capitolo 3, i versetti 16 e 17. Prima Giovanni, capitolo 3, versetti 16 e 17. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se, qui non si entra soltanto nell'ambito dei doni spirituali, ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti in verità. Questo è il grande amore di Dio. Non abbiamo paura, cari fratelli e care sorelle, a gettare il nostro pane sulle acque. Non abbiamo alcuna paura, non abbiamo alcun timore. Cerchiamo che il nostro cuore non trovi un affetto maggiore di quello che noi dobbiamo manifestare al nostro grande Dio. Perché il confine con l'idolatria è molto sottile. È vero, tutto quello che noi abbiamo ci è stato dato da Dio, ma facciamo attenzione a non concentrarci maggiormente sul dono piuttosto che sul nostro grande donatore. Cosa ha fatto questo nostro grande donatore? Ci ha donato non una persona qualsiasi, ci ha donato il suo unigenito figlio, morto sulla croce per noi, risorto per la nostra salvezza e per renderci tutti partecipi di questa straordinaria vittoria sulla morte e sul peccato, che noi oggi ancora celebriamo con riconoscenza, con lode e con adorazione. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.